www.redigio.it e la storia continua. Buster Sizio e qualche ragguaglio sulla terra bustocca. Possiamo pensare che le nostre zone venissero anch'esse divise dai romani in fondi, le agromatio romana, che è ben visibile nelle carte topografiche anche della nostra zona. In esse è facilmente distinguibile la divisione della terra in campi rettangolari, in successione regolare partendo dall'Olona come base di misurazione e con i relativi sentieri campestri. Questa divisione si attenua nella zona attorno a Buster Sizio, dove una volta esistevano le selve, che venivano parte dell'Ager Publicus, che rimane tale anche sotto i Romani. Comunque, comunque sia, Saconago e Borsano, per mezzo dei Romani, entrano ufficialmente nella nostra storia. E anche Alignano con i Romani entra nella storia. E questa differenza di sviluppo rispetto a Buster Sizio non può essere dovuta che alla presenza dell'acqua. Legnano, affacciata all'Olona, ebbe la possibilità di sfruttare più intensamente la terra, e questo fatto è magnificamente sottolineato nell'iscrizione del nostro Bossi, che si trova nella Basilica di San Magno. Pabula, vina, ceres, rivorum copia templum, Legnanum illustrant multaque nobilitas. Questa comunque è una storia di miseria per chi ci coltiva il proprio campo, vedi coloni, perché la terra arida non consente i magri raccolti, sia per i servi che lavorano sui fondi padronali, vivendo al limite della sopravvivenza. Di Buster Sizio ancora nessuna traccia come borgo. Dal secondo secolo d.C. si assiste nei territori dell'impero a una progressiva penuria di manodopera dovuta sia alla diminuzione della disponibilità di schiavi sia a una diminuzione delle nascite. Si arriva a reclutare barbari per l'esercito, a offrire loro i posti di responsabilità nell'amministrazione. Si tenta con ogni mezzo di salvare le proprietà fondiarie, dapprima offrendo ai servi che lavorano senza alcun profitto dai fondi parte dei fondi stessi, di coltivare in proprio con l'impegno di dedicare parte del loro tempo sul fondo padronale, vincolando il coltivatore al terreno stesso e rendendo ereditaria questa condizione, poi offrendo terre a famiglie barbariche. Infine, davanti all'abbandono e all'incuria per mancanza di uomini, a obbligare con un provvedimento gravissimo chi era rimasto a coltivare la terra, a pagare l'imposta sulle terre abbandonate, confinanti con la sua. E siamo nel IV secolo. Il colono, stanco degli abusi dei poteri pubblici, stanco delle violenze e delle rapine, finì per disfarsi della terra, concentrando così in pochissime mani le proprietà terriere. Analogo provvedimento fu preso per gli artigiani, che venivano vincolati alla loro attività di padre in figlio. Ogni attività venne riunita in una collegia, che venivano resi responsabili dall'ammontare dell'imposta sui mestieri. Probabilmente le compagnie della Crocetta, cioè quelle di San Barnaba, Sant'Ambrogio e San Carlo e dei Santi e Re Magi, di cui parlano i nostri storici, sono una reminiscenza di questi collegi. Ora, queste leggi per la nostra comunità probabilmente furono la svolta decisiva. Si trattava di fare una scelta per la nostra gente, abituata a dedicare parte del lavoro della terra. Abbiamo visto che per il carattere di ereditarietà, la porzione di terreno a disposizione del singolo diventava sempre più piccola, e parte delle attività artigianali, vedi la lavorazione del ferro e della tessitura, per poter integrare con gli scambi dei prodotti con gli scarsi mezzi di sostentamento che si ricavavano dalla terra. Ricordiamoci che nella necropoli di Gorla Maggiore furono individuate tra i vari reperti delle cesoie a molla per tosare la lana. E occorre prestare attenzione su questi fatti, che per me sono stati decisivi per la crescita di questa nostra comunità. I barbari cercarono di far leva sull'iniquità delle leggi sopradette, per assicurarsi l'appoggio dei lavoratori dei campi, senza i quali quella gente, dedita solo alle armi, non sarebbe stata in grado di ottenere dalla terra i mezzi di sostentamento. Ma i barbari non erano certo benefattori e i loro tributi erano pur sempre gravosi. I Longobardi pretesero un terzo del raccolto e un terzo delle abitazioni da mettere a disposizione dei loro nuclei militari. Per il nostro contadino si trattò solo di un cambio di padrone. A Delingi e a Rimanni, cioè gli uomini liberi gerarchicamente più potenti fra i Longobardi, è probabile che si appropriarono delle nostre terre senza risiedervi, mandando a far lavorare e a controllare i loro dipendenti, tra cui gli Aldi, che era una categoria più elevata. Da questi derivano, ad esempio, i nomi delle famiglie Lualdi. Se per i coloni rimasti la vita di miseria continuò come prima, l'arrivo dei barbari, gente capace di usare solo le armi, dovette segnare una svolta decisiva per le attività artigianali. www.redigio.it e la storia continua.